Bene, allora mi sentite? Sì, non c'è bisogno di mettere il microfono, va bene? Poi stasera ho il microfonino per gli amici in Zoom, che ci seguono, che salutiamo naturalmente. E allora cominciamo. Rimanendo seduti, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora andiamo avanti con il nostro secondo incontro di questi quattro incontri del martedì che hanno un po' come obiettivo quello di leggere gran parte, non leggeremo tutto, del racconto della passione, morte e resurrezione dei quattro Vangeli. È una cosa molto ampia, cioè come avete visto la volta scorsa abbiamo preso l'introduzione del racconto della passione in Marco 14 e prendendo anche alcuni brani dei capitoli 8, 9 e 10 di Marco e quindi sono riuscito a commentare metà direi del racconto dell'unzione di Betania che stasera vorrei completare e poi, avendo tempo, speriamo, passare anche a un secondo quadro nel racconto appunto del evangelico della passione. Allora, la volta scorsa dicevo un po' la fatica dei discepoli a capire, a entrare nella logica di Dio. E da una parte i profeti ce l'avevano detto, no? Cioè i pensieri dell'uomo non sono i pensieri di Dio. Tante volte ricordate anche a Samuele che era lì tra i figli di Jesse a cercare di capire quale dei figli di Jesse il Signore aveva scelto come re al posto di Saul, che era stato appunto un tentativo fallito di essere re in Israele, il primo tentativo fallito, e il Signore, e Samuele era lì che li vedeva, e il Signore gli dice, guarda, non guardare l'apparenza, perché l'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. E quindi queste e altre, potremmo prendere tanti altri passi, ma ci fermiamo, se no non finiamo più e non andiamo avanti. Allora c'è da entrare un po' nella logica di Dio, che non è la nostra logica. E allora questa fatica dei discepoli, che è anche la nostra fatica, questa introduzione al racconto della passione in Marco, che appunto in questa scena bellissima, luminosissima, di questa donna in un contesto di una cena, che compie questo gesto eccessivo, e di portare un vasetto d'alabastro, siamo nella casa di Simone il Lebbroso a Betania, ci dicevamo non abbiamo altri riferimenti circa l'identità di questo Simone, è l'unica volta che viene nominato nei Vangeli, possiamo pensare un uomo guarito dalla lebbra, naturalmente non poteva stare in casa né accogliere gente. E una festa, questa festa anche molto particolare perché è come dire una festa che è lì sulla soglia del baratro, da lì a poco tutto salterà e allora questa donna che prende questo vasetto d'alabastro pieno di nardo, di un profumo di nardo puro, genuino, che qualcuno poi subito riuscirà a dare un valore economico di 300 denari. E ci dicevamo la volta scorsa, ricordate, che 300 denari sono lo stipendio di un anno di un operaio. Perché un denaro è lo stipendio che giornaliero, quindi 300, togliete le feste, ci siamo. Quindi per dire, io avevo provato a lanciare lì 20.000 euro, e va tanto per avere una cifra tonda, e questo gesto eccessivo di questa donna che nel suo impeto di voler donare, di compiere un gesto d'amore nei confronti di Gesù, rompe il vasetto d'alabastro e ne versa il contenuto sul capo di Gesù. E la volta scorsa anche cercavo di proporvi un'ipotesi interpretativa circa l'identità di questa donna, che il Vangelo tace, il Vangelo non ce lo dice, quindi di per sé noi fino in fondo non lo sappiamo. Autori propongono, commentatori propongono un'ipotesi legata al profumo, all'enorme quantità di profumo. E che una donna che lo usa per professione ne ha bisogno di tanto, no? E questo profumo che torna, questo era il collegamento che vi proponevo, nel racconto di Luca 7, quell'altra cena a casa di un altro Simone, questa volta un fariseo, un uomo religioso, che invita Gesù e i suoi discepoli e organizza questa cena dove c'era diversa gente, Gesù e i suoi discepoli, possiamo immaginare Simone, la sua famiglia, gli amici, e in questa cena che si svolgeva con le porte aperte entra la donna che meno si sarebbe aspettati di vedere in un contesto di una cena di un uomo religioso con un rabbino importante sulla cresta dell'onda come Gesù, cioè la prostituta del villaggio, che va ai piedi di Gesù, vado velocemente e compie anche qui un gesto eccessivo, imbarazzante, cioè si mette ai suoi piedi, comincia a lavarli con le sue lacrime, a baciarli, ad asciugarli coi suoi capelli. Attenzione, era il gesto, fra l'altro, che non proprio non c'erano le lacrime, ma il gesto di lavare i piedi era il gesto che le prostitute facevano con i loro clienti. Cioè, quando a quel tempo si andava coi sandali, le strade non erano come le nostre, no, era battuta, solo le grandi strade avevano le pietre, naturalmente, le grandi strade romane, per cui possiamo immaginare che un uomo andava da una prostituta, questa gli lavava i piedi, che era anche il gesto degli schiavi, dei servi, e da lì partiva l'incontro sessuale. Allora è un gesto, no? Cioè, dicevo, che lascia veramente imbarazzati, no? Tra l'altro questa donna va piange, no? Però compie quel gesto suo, cioè, e l'imbarazzo, la volta scorsa dicevo, è facile immaginare i commenti degli uomini e delle donne, e l'imbarazzo di Simone il fariseo, che non interviene perché dice lo farà lui, e che Gesù però fa quello che Simone il fariseo non si aspettava, cioè, perché Gesù cosa fa? Non toglie i piedi e non allontana questa donna, come, ecco, magari il fariseo, oppure magari anche le donne che odiano profondamente questa donna perché una sciupa, come dire, una distrugge famiglie, è una sgualdrina, è una, e se magari si aspettavano che Gesù gli dicesse quattro parole a questa, no? E dato che Gesù non lo fa, e il fariseo, come sappiamo, dentro di sé giudica Gesù, se costui fosse veramente uomo di Dio, saprebbe come, cioè come comportarsi con donne di questo genere. Non è molto lontano da quello che alcuni preti, e non solo preti, perché anche dei laici a volte, perché, come dire, si sa come comportarsi con gente di certi generi. Per cui coi divorziati si sa come bisogna, alcuni pensano, no? Uno mi diceva, sì, ma io posso fare discernimento e discernimento, ma io poi so, alla fine, che cosa devo dire a questo qui divorziato che mi chiede la comunione, io gli dovrò dire no. Contento tu. Cioè, a me sembra che, vedete, a volte mi domando se abbiamo lo stesso Dio. Perché il fariseo sta giudicando Gesù e sta dicendo se costui fosse uomo di Dio. Pensate, l'immagine di Dio che Gesù sta portando non è quella del fariseo, che pure va in sinagoga, che pure va al tempio, eppure non riconosce nell'agire di Gesù la presenza di Dio, almeno di quello che lui crede di. Attenzione, perché uno dei motivi, vi dicevo già l'altra volta, per cui Gesù sarà crocifisso e rifiutato, è per l'immagine di Dio che porterà, che gli uomini religiosi, gli uomini del merito, gli uomini in qualche modo non possono accettare. E dall'altra parte, e concludevo la volta scorsa un po' su questo, mi piace sempre pensare che questa donna, appunto, saputo che Gesù era in casa, su qualcuno che gli avrà parlato di Gesù e gli avrà detto che Gesù è diverso, è strano, non è come loro. Su questo ha giocato tutto, ha rischiato tutto, cioè ha rischiato pensando che ci possa essere un amore talmente grande che anche il suo inferno sarebbe stato accolto, che anche il suo inferno sarebbe stato vinto, che anche la complessità e il casino della sua vita avrebbe trovato un'accoglienza, un cuore così grande da poter essere portato. Ha rischiato e ha trovato. E allora io credo che se, a me piace seguire questa ipotesi, se veramente questa donna, e questa donna che coglie che quel momento in cui i discepoli stanno vivendo la festa senza capirci nulla. L'abbiamo visto la volta scorsa, no, nei tre tentativi che Gesù fa, e soprattutto nell'ultimo, no, dove Giacomo e Giovanni vanno a dirgli, ormai arrivati a Gerusalemme, maestro, vogliamo chiederti che nel tuo regno noi possiamo stare uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Allora questa donna comprende quelli che gli altri non comprendono, quasi come a dire che la chiave per capire il vero volto di Dio è l'aver fatto l'esperienza del suo amore e giocarsi nel suo amore. Solo nell'amore si conosce il vero volto di Dio. Per cui questa donna coglie che quello è l'ultimo momento per poter dire a Gesù: Gesù, tu per me sei già morto, nel senso che hai dato la tua vita per me, perché in quel momento Gesù, rispetto al fariseo che lo guardava, se, eccetera, rispetto alle donne che erano lì o agli altri uomini religiosi, che lui ha dato la vita per questa donna, ha accettato di essere giudicato, perché pensate, anche il fariseo ha pensato così, ma magari quante altre persone avranno detto: che delusione, ma come? Non gli dice niente, ma come? L'accoglie, che delusione. E allora a questa donna ha già fatto l'esperienza che Gesù per lei ha dato tutto, si è giocato in tutto. Allora, come tutto ha ricevuto, questa donna tutto dà. E in uno spreco, in un eccesso, no? E fra l'altro, vedete, come trovavo in un commento che mi è piaciuto molto, questa donna, in questo spreco, sta facendo un servizio a Gesù. Cioè, nel senso che noi non conosciamo naturalmente i pensieri profondi di Gesù nel suo cuore e nella sua coscienza. Nessuno già tra noi non possiamo farlo, no? Cioè, i pensieri profondi di ciascuno, cioè noi conosciamo i nostri, possiamo conoscere qualcosa degli altri se ce li raccontano, no? Ma però non siamo, credo, lontani da poter almeno intuire che fra i vari pensieri di Gesù che sta andando a morire e che ha colto che i suoi discepoli non hanno capito nulla, si sarà chiesto: ma a che pro? A che pro? Perché? Se persino i discepoli, quelli che lui ha accompagnato per anni, a cui si è dedicato in maniera particolare perché fossero loro coloro che poi annunciassero il suo Vangelo, ne vede il cuore così indurito, Gesù può aver pensato anche: no, ma a che serve? E allora io credo che questa donna ha dato a Gesù una chiave per poter cogliere il senso. Quale? Dell'amore che si spreca, dell'amore che viene dato senza misura, senza misura. Vedete, già Gesù, anche in tanti altri passi o parabole, ci aveva narrato un po' questo. Ricordate la parabola del seminatore? Dove sto seminatore, una parte cade sulla strada, una parte cade sulle pietre, una parte cade sui rovi e solo una parte cade in terra buona. Che disastro sto seminatore, eh? Cioè, io non so quanto costano le sementi, ma credo che uno che faccia così non ha una prospettiva di portare avanti la sua azienda, no? A lungo. Cioè, è uno che spreca, che spreca. È un amore sprecato, che non misura, che non dà in misura della nostra risposta, ma si dà senza misura. E allora, vedete, la cosa interessante è che questo spreco che Gesù coglie grazie a questa donna, come dire, così deve andare. Perché l'amore si dà e basta, è gratuito. Non aspetta la risposta per potersi donare, si dona. Si versa. E questo fa infuriare alcuni. Negli altri Vangeli ci vengono detti che sono anche proprio alcuni discepoli che si infuriano, dicendo appunto: che spreco, si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. I poveri sono sempre, no, un motivo a volte ideologico per andare contro. Ed erano infuriati contro di lei. Che poi a me piace ragionare sulle cose, no? Cioè, proprio su questo brano, cioè. Seguitemi un attimo su questo ragionamento che vi propongo, che mi sembra fondato. Niente nel racconto ci fa pensare altrimenti che il profumo che questa donna spreca fosse di sua proprietà. No, non ci viene detto che lei prende di altro, il racconto va che lei porta il suo profumo, per cui il presupposto è più che questa donna fa, no? Prende qualcosa che è suo. Per cui mi verrebbe da ragionare, questa donna può fare di ciò che è suo quello che vuole? No, dicono i ben pensanti, no, perché quella si dovrebbe ricordare del suo passato, no, e non farsi bella davanti a Gesù, sì, che quella, quelli che giudicano su tutto, anche nella Chiesa ce ne sono tanti. Cioè uno dice, ma voglio dire, non ti interessa, non sei coinvolto tu, no, 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 devono parlare su tutto, giudicare su tutto. Ed erano infuriati contro di lei, addirittura, vedete, arrabbiati. Il fatto è che quando facciamo esperienze, o tocchiamo esperienze di un amore più profondo e vero, o ci si coinvolge, o si rimane fuori e si giudica. Non c'è possibilità di rimanere neutrali. E vedete Gesù, che vuol bene anche a loro, gli parla e gli dice: lasciatela stare, perché l'ha infastidita, ha compiuto un'azione buona verso di me. Questa azione buona in greco potrebbe essere anche tradotta un'azione bella, bella, che fra l'altro potrebbe essere anche una traduzione possibile del termine tov in ebraico, e che è buono e bello, per cui quando nella creazione dei sette giorni noi leggiamo sempre vide che era cosa buona, e vide, si potrebbe anche benissimo tradurre e vide che era cosa bella, bella, per cui qui è un'opera bella, ha compiuto un'opera bella, no? E dice verso di me. Credo che sia uno dei pochi, o forse l'unico, episodio evangelico in cui Gesù riceve qualcosa, un gesto d'affetto, d'amore, da parte, no, di questa donna che rappresenta un po' finalmente l'umanità redenta, no? Una peccatrice redenta, tirata fuori dalla logica di prostituzione che è purtroppo quella delle donne, non solo, che vediamo vendere e vendersi, ma sappiamo che la logica di prostituzione non gioca, cioè non implica necessariamente la sessualità, la corporeità, no? Si può vendere la propria coscienza, no? Si può mettersi a servizio il proprio tempo, la propria, in cambio di, pensando che poi anche che l'amore si paga, no? In qualche modo. E allora Gesù dice, lei ha compiuto qualcosa di bello nei miei confronti, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si udirà anche quello che ha fatto. Ha unto in anticipo. E noi sappiamo dai racconti che il corpo di Gesù, cadavere, non sarà unto, perché quando le donne andranno per ungere non troveranno il cadavere, e, però in qualche modo Gesù sta dicendo, questo gesto parla di resurrezione, questo gesto parla di resurrezione. Vedete, anche per noi cristiani il credere nella resurrezione, intanto noi, vabbè, poi ne parleremo quando arriveremo un po' alla resurrezione di Gesù, ma non è tanto, perché a volte, no, cioè si parla di resurrezione così, no? Nel senso che magari in ufficio è morto un collega e dopo i funerali i colleghi si ritrovano davanti alla macchinetta del caffè. E uno dice all'altro, poveretto, poveretto, sì, poveretto. Dice, ma tu credi nella resurrezione? E l'altro dice, nella reincarnazione, vorrei dire. E l'altro dice, non è la stessa cosa? E uno dice, forse sì. E l'altro dice, ma tu sei cattolico? E l'altro dice, sì, certo. No? Pensieri in libertà. No, lo vedremo. Intanto arrivare all'incontro con Gesù risorto lo potranno avere soltanto coloro che l'hanno incontrato crocifisso e che hanno sperimentato l'amore folle di Dio. Cioè, è l'esperienza dell'amore che ci sussurra, e su questo tornerò, che è più forte di ogni morte. L'esperienza dell'amore. Per cui in questo amore eccessivo di questa donna, questo gesto è gesto di annuncio di risurrezione di Gesù. Ora, il secondo quadro sul quale ci fermiamo è quello in qualche modo che dà la chiave centrale di tutto quello che Gesù sta compiendo, no? La Pasqua. Il primo giorno degli azimi, versetto 12 del capitolo 14, quando si molava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: "Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?" Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: "Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi." I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Ora, ecco, quello che Gesù compie è all'interno, si comprende più profondamente, all'interno della Pasqua ebraica. Nel senso, Gesù era un ebreo, Gesù è venuto a compiere quello che Dio ha cominciato a realizzare nel popolo, con il popolo di Israele per tutto il mondo, attraverso il popolo di Israele per tutto il mondo. E l'esperienza fondamentale che Israele ha sperimentato, in cui ha conosciuto Dio, è l'esperienza della Pasqua, l'uscita dall'Egitto, l'uscita dalla casa dell'oppressione. E questa uscita intanto ha fatto sperimentare Israele, prima di tutto, chi è Dio per Israele? È colui che ci ha liberati. È colui che ci ha liberati. E io sto riflettendo su questo e negli incontri ne sto parlando, eccetera. Nel senso, cioè, che Israele, ecco, il fatto che conosce Dio non tanto a partire da una riflessione sulla creazione. Perché se ci pensate, no, uno può dire: ma sì, ma in fondo io credo che c'è qualcuno che ci ha messi al mondo, ok? Io credo che c'è qualcuno che ha creato tutto questo, no? Qualcuno ci deve essere, qualcuno ci deve essere. Bene, Israele non arriva all'esperienza di Dio attraverso questa riflessione. Israele parte da un'esperienza in cui si è sentito liberato, cioè qualcuno mi ha visto nella mia oppressione, mi ha voluto bene concretamente perché mi ha tirato fuori. Mi ricordo, anni fa, ho letto un libro su Madre Teresa, non ricordo il titolo, però a un certo punto c'era l'esperienza di un indiano, che era un induista, che era un povero, che viveva per strada, e un intoccabile, e lui raccontava come lui era arrivato a diventare cristiano perché Madre Teresa era stata l'unica che l'aveva toccato, cioè l'aveva raccolto e l'aveva portato nella sua casa. E allora lui aveva detto: io credo in Gesù, perché lei, che è cristiana, è stata l'unica, l'unica che si è presa cura di me. Allora, per noi, che veniamo dalla tradizione ebraica, in qualche modo, anche il credere in Gesù è perché in qualche modo abbiamo sperimentato qualcosa, di una liberazione. Ricordate che Gesù, nella sinagoga di Nazareth, quando si presenterà leggendo il testo del profeta Isaia, dice lì che è l'anno di grazia del Signore che è venuto a proclamare la liberazione ai carcerati, la libertà agli oppressi. E pensate che anche quando Gesù incappa in un nel fatto che dopo il discorso sul pane di vita nel capitolo 6 di Giovanni, diversi discepoli dicono: è troppo duro il suo parlare, me ne vado. E Gesù, intuendo che anche i dodici erano un po' così, Gesù dice: volete forse andarvene anche voi? E Pietro cosa risponde? Dice: Signore, da chi andremo? Cioè, della serie, ci abbiamo anche pensato di cercare altri, perché non è facile starti dietro. Però tu solo hai parole di vita piena, di vita liberata. E mi sembra bello perché, vedete, anche per noi a volte il parlare di Gesù è duro. Quando lui ci chiede di amare i nostri nemici, non so voi, fintanto che non ne abbiamo quando eravamo ragazzi, ma poi nella vita ci abbiamo dei nemici. E il suo dirci questo, però allo stesso tempo, no, cioè, ho tanti altri insegnamenti di Gesù, però la sua parola apre il cuore, la sua parola fa respirare. E allora parla di quel Dio che libera, che è liberato dall'Egitto e dalla casa di oppressione, e che Israele sa che è stato importante uscire, però la casa di oppressione ce la portiamo nel cuore. E quindi gli imperi, gli uomini ne fanno e ne disfanno continuamente, stiamo vedendo con le conseguenze terribili che stanno accadendo, no? E allora, in qualche modo, la Pasqua è la memoria di ogni anno per il popolo di Israele di essere stati liberati nei nostri padri, che il Signore ci sta liberando e ci libererà definitivamente quando verrà il suo Messia. E allora Gesù, per noi cristiani, è venuto a compiere, ecco, è arrivato nella sua persona. E allora, venuta la sera, egli arrivò con i dodici, e mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico, io vi dico, di per sé sarebbe proprio amen, io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono a rattristarsi, a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? E gli disse loro: uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto, il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito, meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno uscirono verso il monte degli ulivi e Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: amen, io ti dico, proprio tu oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli con grande insistenza diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. E lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Ho voluto leggere fino a qui per indicare come questo brano, e in particolare il brano centrale, il brano della Pasqua, il brano in cui Gesù prende il pane e il vino e dice appunto noi abbiamo il Vangelo in greco, ma se Gesù, come pensiamo, parlava aramaico, lui dice prendete, non dice questo è il mio corpo. In aramaico sarebbe prendete il mio corpo, prendete il mio sangue. Cioè, nel senso che quel pane e quel vino stanno parlando di qualcosa che accadrà da lì a poco, no? Sono anticipazione di quello che accadrà, del suo corpo e del suo sangue per noi. E questo centro della nostra fede, di cui noi facciamo memoria ogni giorno nella celebrazione, eccetera, è preceduto da un discepolo che lo tradisce ed è seguito da un discepolo che lo rinnega. Stavo a posto. No? Però ecco, è questo l'amore del Signore, no? La gratuità dell'amore. Cioè, Lui è fedele. E noi possiamo, come dire, ogni giorno rialzarci, ritentare, ricadere, rialzarci, e tentare, e altre volte ricadere. E con la vita poi sappiamo che ricadere non è, come dire, ricado quando ti fai male e quando fai male. Però questo noi lo possiamo fare a partire da uno che si è dato per noi. Da uno che si è dato per noi. No, il Salmo 136, quella bellissima litania, quel salmo che la vecchia traduzione è un salmo litanico, no? Dove c'è un solista che dice lodate il Signore dei cieli, e tutta l'assemblea dice, oggi nella nuova traduzione dice, perché il suo amore è per sempre. La vecchia traduzione, ricordate, diceva perché eterna è la sua misericordia. Noi siamo cresciuti con questa traduzione. Ma quella attuale, di cui spero abbiate le Bibbie, dal 2008 in poi, mi raccomando, io lo dico sempre, non ci guadagno niente, Francesco è testimone, che vuol dire che io non sono non procacciatore, che poi ho la percentuale, ma credo che dobbiamo avere le Bibbie, no, con le traduzioni più, perché sono dei passi avanti nella traduzione. La traduzione di quel Salmo è oggi, perché il suo amore è per sempre. Il suo amore è per sempre. Noi, vedete, noi facciamo sempre esperienza di un amore fragile. Abbiamo sempre paura che l'altro o l'altra possa lasciarci. Possiamo essere abbandonati, lo sperimentiamo, sperimentiamo degli abbandoni. E la paura sempre di essere abbandonati rimane nel nostro cuore. Allora quasi facciamo fatica a credere che il suo amore è per sempre. Che l'amore di Dio per noi non verrà meno. E allora, guardate, è ancora più forte che Gesù prende quel pane e dice il mio corpo per voi. Prende quel calice e il mio sangue per voi. In un contesto in cui, come dire, dice ai suoi discepoli delle parole dure, che sono parole di amore, parole che ancora si appellano a loro e alla loro coscienza, no? Perché la prima, vedete, li arrivò con i dodici, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse, amen vi dico. Attenzione, amen è una parola che viene dall'aramaico e dall'ebraico e significa così è, mentre per noi è così sia, in ebraico è così è. Di per sé era un po' una parola che a volte erano i discepoli, che rispetto al maestro che diceva una frase, il discepolo diceva amen maestro, amen, è così, no? Allora Gesù la utilizzava in alcuni casi prima per dire amen, quello che sto per dire è così. Uno di voi, uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto, uno dei dodici, colui che mette la mano con me nel piatto. Attenzione, non era un gesto identificativo certo, in che senso? Nel senso che a quel tempo, come ancora in molte culture orientali e come i nostri nonni facevano, e anche i nostri genitori, si mangiava in un piatto solo, per cui tutti mettevano la mano nel piatto, tutti mettevano la mano nel piatto, uno che mangia con me. Per questo gli dicono, sono forse io? Perché non è chiaro. E anche Gesù dice, no, uno che intinge con me nel piatto. Vedete, questo discepolo è Giuda, e che tante volte noi diciamo, sei un Giuda, lo usiamo anche come insulto, no? Qui non ci sono raffigurazioni dell'ultima cena, in questa chiesa, ma ne abbiamo in mente tante, no? Leonardo a Milano, no? Cioè, tante altre. In tutte queste raffigurazioni io vi sfiderei a identificare tutti i 12, non ci riusciamo, nel senso che noi identifichiamo alcuni, in genere c'è Gesù sempre al centro, c'è un anziano con i capelli bianchi e noi diciamo Pietro, c'è un giovane con uno sguardo quasi femmineo e diciamo Giovanni. E poi cominciamo le sabbie mobili perché non riusciamo più a capire chi è l'uno e chi è l'altro, però quello che c'ha la faccia da delinquente con il sacchettino di soldi dietro, nascosto, quello non ti sbagli, quello è giù. E come dire, una volta identificato siamo tutti tranquilli, cioè no, sapete, perché in ogni famiglia c'è la pecora nera, che è la causa di tutti i mali di quella famiglia, no? Noi tutti siamo tutti a posto, però, come anche quando succede qualche scandalo, qualche cosa, anche tra i preti, cosa si dice? La mela marcia, che implica che tutte le altre sono buone, e che quella... E vedete, questo, come sappiamo, questa modalità di sentirci con la coscienza a posto, dicendo è colpa di quello lì, perché quello è lo sbaglio della natura umana, non funziona. Non funziona perché intanto credo che sarebbe sempre bello ogni tanto andarsi ad ascoltare, su YouTube c'è la predica di Don Primo Mazzolari che si intitola Nostro fratello Giuda. E Giuda era uno dei 12 che è stato chiamato da Gesù come tutti gli altri. Per cui, se vi ricordate il film di Zeffirelli, nel film di Zeffirelli su Gesù di Nazareth, Giuda appariva in un momento di tensione tra i discepoli, cui anche la musica sottolineava questo momento di tensione. Si presentava e diceva, posso unirmi a voi? So fare i conti, potrei tenere la cassa. E Gesù, nel film di Zeffirelli, ha una fitta, quasi come dire, no, sai, la lancia nel costato già, no? Che, una premonizione, e dice, vieni. È letteratura fantasiosa. Siamo in chiesa, non posso dire parolacce, ma immaginate la parolacce che vuol dire, no? Sono... Cioè, nel senso che tutto quello che tu dici basandoti su niente non ha valore alcuno, cioè ha valore di niente. Perché dai Vangeli non si evince in nessun passo che Giuda si sia presentato lui. No, Giuda è stato chiamato da Gesù come tutti, perché Gesù ha visto in Giuda qualcosa di buono, come in tutti gli altri. Ed è bello il commento che ne fa il Cardinal Martini, dove lui dice in fondo Giuda è deluso da Gesù. Giuda l'aveva seguito sulla sua chiamata, aveva grandi speranze su Gesù, però Gesù deludeva. Vi ricordate quando sempre in Giovanni, dopo... la moltiplicazione dei pani, eccetera, venne la folla, venne per lo venne a prendere per farlo re. Immaginate questa folla che esaltante, cioè Gesù nostro re, che cosa doveva essere? Che cosa doveva essere per i discepoli? Perché se Gesù, che noi siamo i più vicini, diventa re, noi tutti abbiamo svoltato. Chi ministro degli esteri, chi ministro degli interni, no? Tutti quanti, eccetera. Anche noi siamo i più vicini. E allora immaginate che loro pieni di gioia cercano Gesù. Il Vangelo dice che Gesù se ne andò sul monte tutto solo. Tutto solo. Che delusione. Cioè di dire Gesù, ma se tu vuoi fare il re, tu parli tanto del regno di Dio, che noi non comprendiamo molto, però un regno avrà bisogno di un re, che lo farai tu. E se non batti il ferro quando è caldo, per cui in qualche modo, e anche questo estremo gesto di tradirlo, era un po' attaccato ai soldi, sai, però non è, diciamo, una cosa poco diffusa. E si può intendere anche, come dire, a costringere Gesù a metterlo in una situazione di forzarlo verso una rivolta, cioè mettendolo alle strette con la cosa di essere preso, lui doveva lì proclamare una rivolta, fare un grande segno, venire fuori, fare il Messia come penso che debba farlo io. Vedete, noi tante volte noi vorremmo Dio come noi lo vorremmo. E vorremmo che Dio faccia Dio come lo diciamo noi. Così facciamo anche con gli altri, eh? Così anche con le persone con cui viviamo. Tante volte noi vogliamo gli altri che siano come noi diciamo. E se non è così, tant'è vero che quando Giuda vede che le cose non vanno così, tornerà dai sacerdoti, restituirà il denaro e dirà: ho tradito sangue innocente. Ho tradito il sangue innocente. E allora Giuda quando nel Vangelo di Matteo, nel Getsemani, Giuda andrà a tradirlo, a consegnarlo, Gesù gli dirà: amico, per questo sei qui. Gesù lo chiama amico. Lui rimane amico degli uomini, sempre, di tutti. E gli dice: renditi conto perché sei qui. Perché Giuda, il problema non sono io, ma sei tu. Sei tu con le tue idee di Dio che vuoi applicare su di me. Sei tu con le tue immagini di Dio, del suo Messia, che vuoi che io metta in opera. Ma Dio è altro. E soprattutto non dici tu come l'altro deve essere, no? Ma accogli il suo volto. Qualche parola veloce su Pietro, e mi scuso se presente ho proprio qualche parola, perché ecco, Giuda è colui che lo tradisce, Pietro è colui che lo rinnega. Anche qui è molto forte, perché Gesù, vedete, Gesù nel suo amore ci dice le cose in faccia. Perché noi il male lo facciamo e non vogliamo vederlo. E Gesù invece ce lo rivela per salvarci. E quindi dice uno di voi, no, cioè dice tutti si scandalizzeranno, no, uno, e Pietro dirà anche se tutti, io no. Forte qui Pietro, perché intanto Gesù dice vi scandalizzerete, il figlio dell'uomo sarà percosso, voi sarete dispersi, ma dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. Attenzione, anche qui, dopo la mia resurrezione, non dobbiamo pensare che Gesù fosse certo che sarebbe risorto, eccetera. Cioè, Gesù, credeva che il Padre non l'avrebbe abbandonato nella morte. come è scritto nei Salmi, no? Cioè, non lascerà il mio corpo alla corruzione o nel sepolcro. Quindi in qualche modo lui sarà più forte della morte che mi viene addosso. E allora dice, però questo vi scandalizzerà. E vi scandalizzerà, lo scandalo era concretamente quella piccola pietra lungo il cammino, che è piccola, ma non è tanto piccola da non farti inciampare. No, tu la vedi piccola, non ci fai neanche caso, ci metti il piede sopra e inciampi e puoi cadere. Allora Gesù sta dicendo, attenzione, perché voi vi state aspettando un'immagine di Dio e un suo Messia che io non sono. E questo vi farà inciampare. Però dopo che il Signore mi avrà tirato fuori, vi precederò in Galilea. Vedete, anche questo scandalo e questo inciampo non distruggerà la mia relazione con voi. Io vi attendo in Galilea. E vedete, no, queste immagini di Dio che a volte noi ci facciamo e ce le portiamo dentro, no? Di un Dio miracolistico, di quel Dio lampada magica, di quel Dio che ci risolva i problemi così, di Dio che ci faccia sconti sulla fatica del vivere umano. E tante volte nella Bibbia gli uomini cercano le vie facili, le vie brevi. Dio no, Dio sceglie sempre le vie lunghe, cioè che sono quelle che gli uomini fanno, e lui le fa per stare dietro agli uomini. Dio cerca persone, parla ai cuori di tutti, no? E che fatica stare dietro le persone e parlare ai cuori di tutti. È faticoso. È più facile con gli animali, so che sono provocatorio con questa cosa, eh? Più facile con gli animali, che grazie a Dio ci siano, ma gli animali sono animali, le persone sono persone, diciamo, almeno io lo dico, no. E Dio non cerca vie brevi, Dio cerca l'uomo. E lo segue nelle sue vie contorte, nelle sue vie contorte. E allora ecco, no, per cui dice, guardate l'immagine che voi avrete di Dio. E allora Pietro che viene fuori e dice, anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. È forte Pietro in questa cosa, eh? Non è tanto corretto verso i suoi compagni, no? Perché sta dicendo, anche se gli altri saranno scandalizzati, no, come dire, guardali Signore, no, li hai scelti tu, non mi hai chiesto neanche una consulenza, no, hai fatto tu lo scouting, no, cioè, quindi te li sei scelti tu, arrangiati. Ma io non sono come loro. Guarda questa faccia, Gesù, avrà detto Pietro, guardami in faccia, tu non mi hai capito. Maestro, tu non hai capito la fortuna che hai avuto a chiamare me. Tu non sai che dono io sono per la Chiesa. Questa frase l'ho sentita alcune volte, no? Cioè, che dono sono io per la Chiesa. Una volta, quando ero giovane, un incontro di studenti gesuiti, c'era uno un po' problematico, che è rimasto problematico. E che a un certo punto diceva, ma la compagnia di Gesù deve riconoscere che io sono un dono per la compagnia, eccetera, e quindi deve mettere. Allora il nostro istruttore, che aveva un'età più avanzata, tanta esperienza, lui dice, ma io veramente in 40 anni che sono gesuita ho sempre considerato un dono che la compagnia faceva a me tenendomi. No. Quindi Pietro sta dicendo, io non sono mica come gli altri, io non sono mica come gli altri, per cui io, Signore, non ti rinnegherò, non ti rinnegherò. E vedete, al punto da morire con te, disse, io credo che era sincero, è nella sua, però Pietro qui è sincero, vedremo dove cadrà. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Ora mi fermo su Pietro, perché su questo iter, questo può tratteggiare qualcosa di questo discepolo, perché la prossima volta riprenderò da questo punto. Mi sembra bene magari non sprecare anche questa cosa che... Vedete, appunto, in questi discepoli ci siamo noi. E quindi, allora, così, ci mettiamo in ascolto un po' più con calma poi la prossima volta, anche di tutto il cammino di Pietro fino alla fine, per così, può gustarlo e sentire cosa dice la nostra vita. Vi invito a rileggere questi brani, naturalmente a fermarvi, e poi se volete anche sarà disponibile come sempre la registrazione sul sito gesuitibari.it. Bene, e allora mettiamo questo nelle mani del Signore insieme alla nostra preghiera, naturalmente per la pace e perché noi possiamo sempre più diventare nella nostra realtà uomini e donne di pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre e dello Spirito Santo. Buona serata a tutti voi. Allora. No. Ciao, via. Ciao Angela, buonanotte.